Una chiave di lettura.
Ben trovati da Fabio Colagrande all'ascolto di 105 Life. Un pesante tubo di ghisa che non avrebbe dovuto trovarsi nel controsoffitto. Un'azienda che deve dare spiegazioni. Sono queste le piste che la procura sta battendo per risalire alle cause del crollo al liceo Darwin di Rivoli, che ha ucciso Vito Scafidi e ha ferito 17 suoi compagni. Domani si svolgeranno i funerali della vittima. Oggi 10.000 scuole parteciperanno alla sesta giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, promossa da Cittadinanza Attiva. E oggi il governo riferirà alla Camera su questa vicenda. Ascoltiamo al microfono di Massimiliano Menichetti Davide Guarneri, presidente dell'AGE, Associazione Italiana Genitori Onlus.
Beh, certamente il primo commento purtroppo è la vicinanza, la solidarietà alle famiglie colpite. C'è un morto, ci sono ragazzi feriti, quindi una situazione estremamente grave che oltre alle vicende familiari apre anche una serie di domande che lo stesso Presidente della Repubblica ha definito inquietanti, quindi il Presidente ha parlato di inquietanti interrogativi sulla sicurezza negli istituti scolastici. Questo è il primo commento, ecco, così a caldo. Certamente si aprono una serie quindi di problematiche legate alla generale assenza di affidabilità delle istituzioni, cioè degli ambienti nei quali i nostri figli vanno tutti i giorni.
Ecco, secondo la Protezione Civile una scuola su due è potenzialmente a rischio, ovvero le scuole sono 42.000, 22.800 scuole pubbliche non sarebbero a norma.
Se lo dice la Protezione Civile, purtroppo dobbiamo avere quindi abbiamo una conferma delle nostre domande. Quindi non è certamente una fatalità solo, è stata una fatalità facilmente prevedibile. Quindi potremmo prevedere che anche in altre scuole si verifichino episodi di questo genere.
Bertolaso, quindi il sottosegretario alla Protezione Civile, per quanto riguarda questo crollo, ha ribadito che la scuola di Rivoli non era una scuola fatiscente, quindi in un certo qual modo non sarebbe mai rientrata negli elenchi di controllo della Protezione Civile.
Ma noi nelle nostre dichiarazioni che abbiamo rilasciato abbiamo detto c'è un aspetto chiaramente di urgenza, quindi appunto scuole più a rischio in modo evidente, laddove ci sono crepe, laddove ci sono realtà appunto fatiscenti, ma c'è anche la necessità di un piano almeno decennale di manutenzione che è qualcosa in più quindi rispetto alla sola emergenza. Quindi probabilmente anche questa scuola sarebbe stata individuata. Noi non siamo tecnici, ovviamente non abbiamo avuto possibilità di effettuare i sopralluoghi, ma pare che comunque questa controsoffittatura fosse vecchia di parecchi anni, realizzata con materiali quindi di altri tempi. Quindi in un piano di manutenzione ordinaria, quindi non solo straordinaria, sarebbe probabilmente stato affrontato anche questa scuola.
Ecco, in un'intervista ad un quotidiano italiano, sempre Guido Bertolaso mette l'accento su un aspetto preoccupante, ovvero che per spendere 500 milioni di euro di finanziamenti per quanto riguardava l'edilizia scolastica ci sono voluti 6 anni, ovvero i soldi ci sono ma non si riescono a spendere per ristrutturare le scuole. È vero o no secondo lei?
Sì, allora noi come genitori sosteniamo che anziché muovere il paese, come capita in queste settimane, intorno ai tagli sul sistema scuola nell'insieme, bisognerebbe invece muoverlo circa la valorizzazione dell'autonomia delle scuole e la valorizzazione delle autonomie locali, il che vuol dire certamente assunzione di responsabilità ai livelli locali e snellimento di tutte le pastoie burocratiche che anche noi confermiamo sono effettivamente presenti. Probabilmente il denaro investito per ora è ancora insufficiente, quindi serve molto altro, anche perché oltre alle strutture in qualche caso fatiscenti c'è anche da pensare a una qualità complessiva della vita all'interno delle scuole, ci riferiamo anche a laboratori, ci riferiamo a strutture anche gradevoli, cioè non si può fare scuola in ambienti grigi, scuri, quindi inospitali, quindi c'è anche una visione complessiva della didattica, della vita proprio dei nostri ragazzi nelle scuole. E questo può essere possibile se c'è un effettivo coinvolgimento degli enti locali e un effettivo coinvolgimento dei genitori, proprio anche in diciamo, realtà di controllo, di verifica. Comunque il genitore rappresenta la componente di valutazione del sistema scolastico che non può essere esclusa dal discorso.
I riflettori si accendono nuovamente adesso che un soffitto è crollato, così come accadde quando crollò la scuola di San Giuliano di Puglia. Una domanda che vorrei farle sotto questo profilo: ma si parla di edilizia scolastica, di necessità di interventi solo quando si verificano episodi tragici come questo che è accaduto, come quello di San Giuliano di Puglia, oppure la scuola comunque in un certo qual modo si muove e cerca di migliorarsi? Cioè, voglio dire, se ne parla soltanto ora e poi non se ne parlerà più finché non ci sarà il prossimo crollo, oppure no?
Ma noi auspichiamo certamente che si continui a parlarne. Ricordiamo che dopo San Giuliano di Puglia, insieme a tante altre associazioni, abbiamo raccolto centinaia di migliaia di firme nel paese perché il Parlamento adottasse un piano organico e una legge che affrontasse in modo sistematico questo tema dell'edilizia scolastica. Quindi noi parliamo di ordinarietà del problema, di sistematicità nell'affrontarlo, quindi non solo emergenza.
Voi no, però poi il Parlamento ha seguito questo sistematicamente.
No, noi abbiamo avuto una serie di silenzi di fronte a questa sollecitazione, ecco, quindi non solo noi, ripeto, ci siamo mossi insieme a tante altre associazioni. È drammatico che di fronte a San Giuliano di Puglia ci siano state molte assoluzioni e poche assunzioni di responsabilità, quindi cogliamo in questo momento ulteriormente drammatico forse un'occasione ultima per davvero investire molto di più nel sistema scuola del nostro paese.
Quindi in sostanza si può dire che voi chiediate la sistematicità di intervento o di monitoraggio?
Certamente, sistematicità del monitoraggio e conseguentemente degli interventi, sapendo che gli enti locali fanno già molto, certamente, ma i fondi che hanno a disposizione le province e i comuni sono insufficienti e serve un piano appunto da parte dello Stato.
Secondo lei il federalismo potrebbe andare in una direzione di sostegno nei confronti delle scuole o di nuovo di creare delle macchie di leopardo, quindi delle scuole dove tutto sarebbe controllato ed efficiente ed altre invece abbandonate a se stesse? Secondo lei?
Il federalismo è certamente un valore quando riuscisse a coniugare, o così come peraltro la dottrina sociale della Chiesa ci insegna, sussidiarietà da una parte e solidarietà dall'altra. Non si possono lasciare soli gli enti locali o sole le regioni più povere, mentre dall'altra parte vanno valorizzate le responsabilità locali, quindi sussidiarietà e solidarietà. Su un federalismo di questo genere si può ragionare. Nella scuola un federalismo in qualche modo c'è, che si chiama appunto autonomia delle istituzioni scolastiche, è già una legge dal 97 ancora parzialmente inesplorata, quindi potrà essere interessante vedere come il federalismo si incroci nella vita della scuola con l'autonomia, che appunto è già un principio da cui non si può tornare indietro. Conto anche sul ruolo che le associazioni possono svolgere, certamente più che genitori isolati che protestano, è opportuno che i genitori anche in modo solidale fra loro si mettano insieme, costituiscano associazioni e garantiscano questa continuità appunto di presenza nel tempo.
Va benissimo, grazie ancora.
Grazie. Buona a lei giornata. E a tutti gli ascoltatori.
Ed era Davide Guarneri, presidente dell'AGE, Associazione Italiana Genitori Onlus, intervistato da Massimiliano Menichetti sul dramma della scuola di Rivoli e più in generale sul tema sicurezza scolastica. È tutto per la nostra chiave di lettura, restate su 105 Live.